Vogliamo leggere dall'Epistola di Paolo ai Romani. Vogliamo leggere da Romani 15, dal versetto 8. Romani 15, il versetto 8. Infatti, io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia. I gentili, gli stranieri siamo noi nel contesto di questa lettera. Come sta scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, siamo sempre noi, eh? Rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo, Isaia dice, spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni, che siamo sempre noi. E poi il versetto 13, ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Fratelli, quest'anno vi vorrei proporre come versetto dell'anno una cosa da portare con voi tutto quest'anno, che sia un segno anche per noi da portare anche in Romania, per la missione che si fa lì. Il versetto 13. Vi confesso che sul mio computer c'è questo versetto fatto molto bene come segnalibro. Aldo mi ha visto, ma cosa stai facendo ieri sera tardi? Non sono riuscito a stamparlo, ma se Dio vuole, siamo ancora qui sulla terra. Ci sarà questo segnalibro con il versetto da portare nella vostra Bibbia perché vi dia forza in tutto quest'anno. Il versetto 13, ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Dio ha per nome, in questo versetto, ha un altro nome, il Dio della speranza. È stato detto anche prima, se guardiamo nello specchio, c'è un messaggio guardando nello specchio. Sta invecchiando. La fine, non del mondo, ma tua, si avvicina sempre di più se guardiamo nello specchio. Se guardiamo nella parola di Dio, anzi, se guardiamo Dio stesso, vediamo che l'uomo esteriore invecchia, passa un altro anno, ma l'uomo interiore si va ricreando di anno in anno, mentre assomiglia sempre di più al Figlio di Dio per eccellenza, l'unico che eternamente ha il diritto di chiamarsi Figlio di Dio, che è la persona di la persona di Amen. In romeno come si dice Gesù? Amen, è giusto, sì. Ho chiesto anche come si dice Gesù in Cui l'altro giorno, ma è troppo complicato. Sorella, come si dice Gesù? Gesù. Boh, ogni volta che lo dico io ridono, così lascio a loro. Amen. Il nome di Gesù, l'unico che ha diritto di chiamarsi figlio di Dio. A noi è stato concesso di chiamarci figli di Dio. Lui lo fa per diritto. Quando guardiamo l'Iddio nostro, l'Iddio della speranza, non vediamo uno nello specchio che invecchia, ma vediamo una persona che si sta avvicinando sempre di più a quell'appuntamento che è descritto anche l'Apocalisse, qui ci è molto caro, il giorno delle nozze. Non dico che dopo lasciamo stare un po', ma sia maschi che le femmine di più, certamente, ma anche gli uomini, quando devono sposarsi, si preparano in tanti modi diversi, aspettando quel giorno. Noi, alleluia, abbiamo come Dio l'Iddio della speranza. Davanti a noi abbiamo una gloria eterna. Saremo qui su questa terra per qualche giorno e poi ci troveremo davanti all'Iddio della speranza. Questo modulo qui per andare col Signore, 97 anni, non so se è il caso di riempirlo, ma prima o poi arriva quell'appuntamento. Con quale spirito ci avviciniamo a quel giorno? Con entusiasmo, con gioia. Perché in quel giorno conosceremo come siamo conosciuti. O morti, dove il tuo dardo? Dove quello che pungi, che fa male? Non c'è più. La morte è stata sommersa nella vittoria. Per questo abbiamo come Dio colui che viene definito in questa scrittura Dio della speranza. Mi piace anche una versione diversa, di una lettura diversa di questa frase, che corrisponde al senso dell'originale, che dice l'Iddio fonte della speranza, sorgente della speranza. È in Dio che nasce la speranza. Se guardiamo il mondo, se guardiamo il mondo politico, se guardiamo l'economia, io non ho ancora capito, ve l'ho già detto, se il dollaro va su è una brutta notizia. Allora se va giù, dico, sarà una bella notizia, ma dicono anche quella è una brutta notizia. Dove devo cercare le belle notizie? Le belle notizie sono nell'Iddio, fonte sorgente della speranza. La speranza cristiana non è quell'augurio che le persone si fanno. Certamente non è quello che succederà nel nostro Friuli stasera con il Pignorul, che già qualche Pignorul ha lasciato confuso perché il fumo è andato su dritto. Non si sa se sarà un anno prosperoso o un altro anno di crisi. Non so, dipendiamo a noi dal vento che porta il fumo verso Levante o Ponente? No, la nostra sorte è decisa dall'Eterno e in Lui vogliamo vivere, in Lui speriamo. Non è un augurio vacuo, e anzi, per speranza potremmo anche intendere certezza. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e ogni pace. Colui che può, colui che è al di sopra di tutte le circostanze, può dare la speranza, che non è un speriamo che me lo cavo, non è una cosa che dipende dal capriccio degli elementi terreni, ma da ciò che ha deciso Lui per noi. E qui è giusto una nota, vi riempia. Non è soltanto vi dia la gioia e la pace, che pure esiste nelle scritture, ma in questo brano, anche per questo mi ha entusiasmato quando pregavo, quando cercavo la parola per oggi, vi riempia. Oh, ripieno vuol dire che non c'è spazio per altro. un pieno di benzina vuol dire che il serbatoio è pieno, non ci sta altro, anche se qualcuno volesse aggiungere qualcos'altro, non ci sta. Un bicchiere pieno, se aggiungi qualcosa, l'acqua, quello che c'è, si spande dappertutto. Dio ci dà la sua gioia e ci dà la sua pace, in questa misura ci dà la pienezza. La preghiera di Paolo è che Dio ci riempia di ogni gioia. Conosciamo, fratelli, questa è un'esortazione, questa è una preghiera. E anche come comunità, stamattina abbiamo espresso la nostra gioia, il culto, lo dico ai fratelli musicisti, lo dico a chi canta, chi suona, ma a chi sceglie anche i cantici, in ogni culto, senza togliere niente la serietà, la sobrietà di quello che deve essere un culto offerto al Signore, ci deve essere pure un'espressione di gioia. Dobbiamo, anzi, la penultima frase dice affinché abbondiate nella speranza, l'abbondanza. E quando qualcuno ti chiede un bicchiere d'acqua e tu versi, 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 si riempie e poi va dappertutto. D'estate l'ho fatto scherzando, mi dai un bicchiere d'acqua, magari in spiaggia, e me lo metto, metti ancora, finché non mi copri tutto, mi rinfresca tutto. Oh, questo è il traboccare, che fa bene d'estate, e questo è il traboccare che vogliamo anche per quanto riguarda la gioia e la pace, anche in comunità, perché quando una cosa trabocca, i bambini lo sanno benissimo, uno si mette a ridere e non riesce a controllarsi, poi quello vicino si mette a ridere, poi sono in quattro a ridere, poi tutti quanti. E ci vogliono 5-10 minuti per riprendere controllo di se stessi. Oh, la gioia è una cosa contagiosa. State con una persona che è gioiosa. È vero, anche Antonia ha telefonato, non sta bene, ma anche io dico qualche volta, Antonia vieni a stare con noi, non devi dire niente, devi stare lì. Oh, è una persona che trabocca sempre di gioia e di esuberanza. Così anche parlo degli amici assenti, non voglio parlare di persone presenti, che ci sono anche altri qui presenti con noi. Dobbiamo imparare che Dio ha preparato per noi non mezzo panino, ma un pasto abbondante. Il Salmo 23, di cosa parlo? Di un tavolo ricolmo di beni, di ogni cosa che potessimo desiderare. E ciò che Dio ha preparato per noi è l'abbondanza, il traboccare. Non accontentiamoci di poco, non affidiamoci alla Chiesa per essere tirati su. Impariamo anche nella nostra preghiera personale, individuale, a conoscere la gioia. Siamo giù. Signore, operi in me, fammi abbondare, fammi traboccare di gioia. Toccami, parlami, Signore. Fa che io possa vedere i miei problemi, le mie difficoltà, le cose che mi minacciano finanziariamente, professionalmente, o come salute, o come affetti familiari anche. Li vediamo pure, non dobbiamo fare finta di niente, ma li vediamo alla luce della nostra ricchezza, perché Dio è con coloro che Egli ama. Come un padre, come un nonno desidera vedere i suoi cari, così il padre ancora di più desidera e può stare vicino a colui, colei che Egli ama. Impariamo a non essere soddisfatti del poco. La gioia e la pace. Non vi do uno studio completo, ma vorrei dire solo due cose, che tutte e due le cose, confesso, sono già incomplete. La gioia è quello che si vede, si esterna. si manifestano con un salto di gioia, un battere delle mani, un sorriso enorme, occhi che brillano. E stiamo bene. Impariamo anche a permettere al nostro essere di esprimere la sua gioia. E la pace, se ho descritto la gioia come una cosa che si esterna, la pace è qualcosa che regna nel nostro cuore, una cosa più interiore. La pace non salta, non grida, ma sta lì bene, calmo, tranquillo, non si lascia spaventare, non c'è niente che lo fa tremare o vacillare. Vogliamo conoscere la pace interiore che viene da un cammino con il Signore. Però gioia e pace nella fede, in questo contesto la fede non significa altro che l'insieme di quello che noi crediamo, l'insieme, scusate, delle nostre dottrine, di ciò che ci hanno insegnato. Ma qui vi voglio mettere in guardia, l'ho già fatto durante la settimana con alcuni, studiando un po' la storia della Chiesa, già di certe note che include Paolo nei suoi scritti. Già verso la fine della vita di Paolo, dunque una trentina certamente, dopo 60 anni dalla risurrezione di Gesù, c'era un problema nella Chiesa. I discepoli, gli apostoli, credevano in qualcuno. Col passare degli anni, la Chiesa ha incominciato, perché hanno voluto mettere tutto in scompartimenti stagni, catalogare le dottrine, c'erano le teologie sistematiche, discussioni, dibattiti, hanno iniziato a credere in qualcosa. Prima credevano in qualcuno, e poi la tendenza era di credere in qualcosa. Sei evangelico, credi nella Madonna, credi nel purgatorio, credi che siamo salvati per grazia, è tutto un codice di quello che crediamo e quello che non crediamo. Io spero che quello che crediamo è verità, che crediamo in cose veraci, cose secondo le scritture. Però se il nostro credo oggi è un credo in un credo, che i vari concili nei secoli hanno elaborato tanti di quei credi, non so, plurale di credo, hanno elaborato tanti di quei sistemi ecclesiali che alla fine, evangelico, protestante, cattolico, ortodosso, pagano, simpatizzante, eccetera, abbiamo perso di vista il punto centrale della fede, che non è un sistema ecclesiale, è una persona. Non l'ho nominato prima, ma l'abbiamo nominato pure. Noi, come famiglia di Dio, dobbiamo credere certamente in qualcosa, ma guai se all'inizio del nostro credere non c'è il credere in qualcuno, che la dottrina, la teologia non potranno mai fare niente a nessuno. Invece c'è una persona di nome Gesù che può ogni cosa, perché ci è Salvatore, ci è Signore, ci è amico, ci è medico, ci è consolatore, ci è avvocato, ci è agnello che muore per noi, ci è leone che regna per noi, è figlio di Dio, è Dio stesso. Gesù può aiutarci. E la persona di Gesù sarà la nostra gioia, la nostra pace. Togliete Gesù dalla vostra esperienza, avrete una gioia. Provate ad andare fuori oggi, così il 6 gennaio, a meno che non andate nell'est europeo, provate a dire buon Natale a qualcuno. vi guardano come dei matti, ma chi si ricorda poi del Natale? Quando era? 2 mesi fa? Perché per il mondo la gioia si associa a festività, a date scritte in rosso sul calendario e non hanno la sostanza. Il mondo conosce un Gesù bambino che compare la mezzanotte del 24 dicembre. E poi il 25 si mangia e non c'è più, fino alla prossima festa. Hanno una forma di religione, ma non hanno la base della vera religione, che è la persona di Gesù. Il Gesù che noi predichiamo, crocifisso e risorto, e che regna in cielo. E vi riempie di ogni gioia e ogni pace nella fede che parte dalla persona di Gesù, affinché abbondiate nella speranza. Mi piace raccontare di un fratello, era in ospedale, scusatemi chi l'ha già sentito, ma a me fa bene anche ripeterlo, spero anche a voi. Era grave in ospedale, i medici non trovavano il motivo del suo malessere, avevo sui 55, forse 60 anni, vado a trovarlo anche per pregare per lui. Mi accogli con la parola, Malcolm, sai che non trovano il male che ho e dicono che non trovano una soluzione e fra poco vedrò il Signore. Non ha sentito una condanna a morte da parte dei medici, ma l'annuncio che fra poco avrebbe visto il Signore Gesù, si sarebbe trovato davanti a Lui faccia a faccia. Ecco, l'abbondanza della speranza. Adesso non dico a voi di andare in giro dicendo oh sai che fra 6 mesi sarò con il Signore, o forse 5 mesi se le cose mi vanno bene, 3 mesi se mi vanno proprio come non dico di fare così, però la gioia di questo incontro prossimo con il Signore deve permeare tutta la nostra vita, tutta la nostra esistenza. Paolo ha imparato addirittura a pronunciare la sua condanna a morte. Perché? Così gli altri non potevano ammazzarlo. Era già morto. Non si può ammazzare un morto. Vogliamo anche noi non arrivare a certi estremi, ma vogliamo vivere con l'abbondanza della speranza. Per la potenza dello Spirito Santo. Anche qui, anche come chiesa, che è conosciuta come chiesa di fede pentecostale, dobbiamo anche esaminare quanto andiamo avanti secondo le nostre capacità e quanto andiamo avanti per la potenza dello Spirito Santo. Chi dipende dall'uomo, a parte il fatto che i proverbi pronunciano una maledizione contro chi confida nell'uomo, ma chi confida nell'uomo confida in qualcosa di passeggero, di futile, di temporaneo, confida in qualcosa o qualcuno che oggi c'è, domani non ci sarà più. Chi confida nelle proprie forze, confida nell'erba dei campi che si taglia perché faccia qualcosa di utile e poi muore, non c'è più il fumo del mattino. Questo è l'uomo. Invece chi mette la sua fiducia in Dio e affronta quest'anno con tanta fiducia in Dio, questo uomo prospererà, sarà già nella vittoria. Però dobbiamo farlo per la potenza dello Spirito Santo in noi. Ecco perché il credente, voglio dire evangelico, un credente che vuole conoscere la pienezza, non può affidarsi alla Chiesa, nel senso dell'assemblea regolare, 2, 3, 4 volte alla settimana per entrare in queste cose. Il credente singolo deve avere un tempo regolare di comunione con Dio anche per essere rivestito della potenza dello Spirito Santo. Voi sapete che appena convertito sono stato super esposto alla testimonianza rumena in un periodo di persecuzione terrena, ma mi ha colpito una testimonianza. Mi vai a prendere il latte per piacere? Sì, mamma, però prima tutti in ginocchio per pregare. Il bambino va, prende il latte, torna tutti di nuovo in ginocchio a pregare ringraziando il Signore. Perché chi confida nell'uomo è perso. Chi confida in Dio conosce la vera prosperità e la vera protezione. E diventa operaio efficace nell'opera del Signore, perché il Signore ci ha dato i doni di fede, di discernimento, potenza per operare miracoli, e il dono anche delle lingue dove proferiamo misteri incomprensibili all'intelligenza umana, ma un linguaggio conosciuto da Dio e talvolta, come anche stamattina, anche gli uomini tramite l'altro dono che accompagna il parlare in lingue, l'interpretazione. Allora, in questo stato, in questa condizione spirituale, questa parola può avverarsi. Chi sta lì seduto conoscerà poco, perché la pienezza della statura di Cristo non si realizza seduti in poltrona, ti alzi la mattina, fai la tua preghiera, vai a lavorare, torni, ceni un'ora facendo qualcosa, poi un'altra preghiera, leggi un po' la Bibbia, poi vai a letto. Il Signore sarà con te, anche con questi ritmi. Però, come Chiesa, noi vogliamo conoscere la pienezza. E quando la persona di Gesù viene espressa nella nostra vita, allora ci avviciniamo alla pienezza, la pienezza di quello che Dio ha preparato per noi. Chi condivide i pesi, le gioie del Signore Gesù, chi fa propria la missione di Gesù, avendo un peso per gli ammalati, un peso per i bisognosi, un peso per i perduti, qui si manifesterà questa abbondanza di speranza. Fratelli, la mia preghiera è che noi, come un certo Jonathan, nelle scritture, e chiudo leggendo da Primo Samuele, qualcosa che rispecchia nel Vecchio Testamento qualcosa che ha raggiunto la sua pienezza nel Nuovo Testamento. Vogliamo leggere in chiusura di questa parola da Primo Samuele, il capitolo 14. Il primo versetto. Un giorno Jonathan, figlio di Saul, da poco nominato re, il primo re di Israele, disse al suo giovane scudiero: vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei che è al di là, che è di là, dall'altra parte. Però a suo padre non disse nulla. Qui abbiamo un giovane che ha visto i Filistei che stavano riducendo il popolo di Israele in schiavitù. Vincevano questi pagani con dei pagani. Trionfavano su Israele, allora mosso proprio da una specie di rabbia spirituale, con un rifiuto di accettare queste situazioni. Nel versetto 6 leggiamo che Jonathan disse al suo giovane scudiero: vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi, uno degli insulti peggiori che si poteva fare. forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente. 300 persone, meglio di 100, però due bastano, come vediamo anche in questo episodio. Conclude nel versetto 13, Jonathan salì arrampicandosi con le mani e con i piedi, seguito dal suo scudiero, verso il campo dei Filistei. E i Filistei caddero davanti a Jonathan e lo scudiero dietro a lui li finiva. In questa prima disfatta inflitta da Jonathan e dal suo scudiero, caddero circa 20 uomini sullo spazio di circa la metà di un jugero di terra. Lo spavento si sparse allora nell'accampamento, nella campagna e fra tutto il popolo. La guarnigione e i guastatori furono anch'essi spaventati. La terra tremò e fu uno spavento terribile. E poi leggiamo della disfatta totale di tutto il popolo. Vogliamo leggere di nuovo questo brano e leggere, dal momento che abbiamo colto questa testimonianza di prima, Cividale, Jonathan e suo scudiero sono avanzati verso il campo nemico. Vogliamo vedere San Vito, vogliamo vedere quel luogo dove questa settimana ho ricevuto le richieste, tre famiglie a 40 chilometri da Udine che vorrebbero essere seguiti da una chiesa. Vogliamo mettere la nostra situazione familiare, vogliamo mettere la nostra situazione di salute, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o poca gente. Leggo questo esempio perché non era uno che stava lì dicendo Signore, 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 la preghiera è importante, ma dopo la preghiera bisogna alzarsi e muoversi e prendere possesso con un atto di fede, una decisione che ci permette di entrare in ciò che Dio ha già preparato per noi. Questa è l'abbondanza. Qui ci sono gli eroi della fede. Di Jonathan si parla, di Saulo, poi ancora più di Davide. Però la Bibbia ci dice che la Chiesa è composta da eroi senza nome. E sono ma tanti, ma tantissimi quelli che sulla terra non hanno mai avuto e non avranno mai un grande nome. Però agli occhi di Dio sono grandi e loro nella loro esperienza personale, di questo che conta, conoscevano Dio e conoscevano l'abbondanza, traboccavano di tutto quello che era Dio. Fratelli, adesso che ci avviciniamo all'anno 2013, consci del fatto che l'anno scorso siamo entrati nel nuovo millennio, vi ricordate? Era poco tempo fa che abbiamo festeggiato il nuovo millennio e siamo già nel 2013 e Gesù, il suo ritorno è ancora più vicino. Fratelli, vogliamo veramente rivestirci di questa benedizione. Il Signore ci porge oggi un vestito, però ci dobbiamo rivestirci noi di ciò che Egli ha già preparato. Vogliamo, fratelli, alzarci in piedi, vogliamo in un atteggiamento di preghiera ancora una volta ascoltare questo versetto e riceviamo questo è il dono di Dio. E poi, come il Signore ci chiama, come Jonathan che è avanzato verso i Filistei, gli incirconcisi, i ribelli, che proponevano altri dei al posto dell'Eterno, così anche noi marceremo. Poca forza magari, Jonathan, il suo servo, il suo scudiero. Oh, come loro noi conosceremo la vittoria. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen.